Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Oggi abbiamo la grande gioia di accostarci alla tavola del Signore, partecipando di nuovo al ricordo della croce, della sua morte, al posto nostro, ed abbiamo anche sottolineato la meravigliosa realtà della preghiera e del nostro accesso a Dio. E questa mattina voglio che, mentre veniamo alla parola di Dio, in preparazione ad accostarci alla sua tavola, vorrei continuare la discussione sull'anatomia della Chiesa e considereremo qualcosa che penso si inserisca meravigliosamente nei temi che abbiamo già visto insieme questa mattina. Abbiamo continuato a considerare quello che la Bibbia insegna sulla Chiesa, concentrandoci in modo particolare sugli atteggiamenti interiori, sui motivi, sulle convinzioni, su quelle cose che danno vita al corpo. Abbiamo cominciato parlando dello scheletro, parlando di quelle cose che non sono negoziabili, quelle cose che sono fondamentali, che le danno la sua struttura. E poi abbiamo iniziato a guardare questi sistemi interni nel corpo di Cristo, alle cose che portano la vita della Chiesa, alle forze vitali che scorrono attraverso la Chiesa e che la rendono ciò che è. E quei sistemi interiori, quei motivi, quelle convinzioni, quegli atteggiamenti di cui abbiamo già parlato sono cose come la fede, l'ubbidienza, l'umiltà, l'amore e l'unità. E poi la scorsa Domenica del Signore abbiamo parlato della crescita. Ed oggi voglio che guardiamo ad un altro componente, un'altra motivazione interiore cruciale, ad un atteggiamento interiore che è assolutamente essenziale alla vita della Chiesa. Abbiamo sottolineato la santità quando abbiamo parlato degli elementi scheletrici della Chiesa, della necessaria ricerca della santità e della purezza che è caratteristica della vita in cielo. Abbiamo considerato quel processo lì in Matteo capitolo 18 e abbiamo parlato di quanto sia cruciale per la Chiesa esaminare se stessa e trattare il peccato, sradicarlo, affrontarlo, disciplinarlo e mantenere così la purezza. Però insieme a tutto questo c'è un altro componente molto necessario nella vita della Chiesa, uno che saremo chiamati ad esercitare in ogni momento nella vita della Chiesa e non è altro che l'atteggiamento del perdono. Il perdono. Dunque potete aggiungere alla vostra lista di cose come la fede, l'ubbidienza, l'umiltà, l'amore, l'unità e la crescita un altro componente della vita nella Chiesa che è l'atteggiamento spirituale, la motivazione del perdono. Questo deve essere un compagno proprio accanto alla ricerca della santità, altrimenti la Chiesa diventerebbe molto dura, molto amareggiata e rigida. La Chiesa non è un luogo per i rancori, la vita cristiana non deve essere caratterizzata da rancori o da vendetta o amarezza o orgoglio, tutto quello è distruttivo e deve essere dissolto in un atteggiamento di perdono. Questo è assolutamente essenziale perché per quanto vogliamo portare il cielo giù sulla terra, per quanto vogliamo fare sulla terra ciò che viene fatto in cielo, per quanto vogliamo essere celesti, non riusciamo proprio ad arrivarci pienamente. Desideriamo ardentemente la perfezione del cielo, ma non possiamo averla e quindi nella vita della Chiesa ci saranno imperfezioni, ci saranno errori, ci saranno giudizi sbagliati, ci saranno atteggiamenti errati, ci saranno peccati ed accadranno ad ogni livello della Chiesa, accadranno nelle vite di coloro che si trovano nella leadership, accadranno nella mia vita e nelle vite di altri pastori, di altri anziani ed accadranno nelle vite di tutti coloro che appartengono a questa Chiesa e a qualunque altra Chiesa. L'Apostolo Paolo, guardando a se stesso come all'apice della sua vita, proprio al culmine della sua vita, alla fine della sua vita, dopo essere diventato il grande ed il saldo cristiano che era, identificò se stesso come il primo dei peccatori. Ci saranno sempre imperfezioni e ci saranno sempre errori e noi diremo sempre a noi stessi: «Oh, miserabile uomo che sono, chi mi libererà mai da questo corpo di morte?» Infatti, più maturiamo in Cristo e più cresciamo, più diventiamo quel padre spirituale di cui abbiamo parlato la scorsa domenica del Signore, più il nostro peccato ci diventa manifesto, perché più grande diventa la nostra sensibilità adesso, e dunque tanto più saremo portati a vedere i nostri fallimenti. E quindi, poiché ci saranno sempre imperfezioni e ci saranno sempre errori ed iniquità, peccati, trasgressioni e giudizi sbagliati, ci sarà sempre un grande bisogno dell'esercizio del perdono nella vita della Chiesa. E dovunque ci sia un atteggiamento che non perdona, ci sarà una frattura della comunione e ci sarà una limitazione dell'utilità e ci sarà un furto della gioia che dovremmo sperimentare, ci sarà un derubare della pace che il Signore ci ha dato mediante il suo Spirito. E probabilmente dovrei osservare brevemente che nella cultura di oggi, sedotta dalla psicologia, nella cultura di oggi piegata ad esercitare, da glorificare il peccato dell'autostima, il perdono viene deriso e la vendetta di fatto viene esaltata. Questo è esattamente l'opposto di quello che la Scrittura ci insegna. Noi dobbiamo esprimere un atteggiamento di perdono. E voglio affrontare tutto questo brevemente questa mattina, proprio prima di accostarci alla tavola del Signore, giusto per darvi alcuni punti su cui riflettere. Prima di tutto, il perdono è l'atto più simile a Dio che una persona possa mai compiere. Il perdono è l'atto più simile a Dio che una persona possa mai compiere. Nulla è più simile a Dio che perdonare qualcuno, e non siete mai più simili a Dio di quando perdonate. Se è la preghiera del vostro cuore quella di essere come Cristo, essere come figli di Dio, figli amati che manifestano il suo carattere, allora dovete necessariamente essere caratterizzati dal perdono. Il perdono è una cosa meravigliosa. Il perdono è una promessa. Il perdono è un impegno. Il perdono è una dichiarazione di amore immeritato, non guadagnato, che afferma: qualunque cosa tu abbia fatto, non c'è ira, qualunque cosa tu abbia fatto, non c'è odio, qualunque cosa tu abbia fatto, non c'è desiderio di vendetta, qualunque cosa tu abbia fatto, non ci sarà mai alcuna ritorsione contro di te. Io passo completamente oltre quella trasgressione. Non ti ritengo colpevole, non ti attribuisco la colpa. Non provo autocommiserazione per me stesso perché sono stato offeso, piuttosto passo completamente oltre quella trasgressione ed estendo pienamente il mio amore verso di te. Questo è il perdono e questo è essere simili a Dio. Ricordandoci di questo, torniamo ad Esodo capitolo 34. In Esodo, al capitolo 34, leggiamo questo, nei versetti 6 e 7, leggiamo: allora il Signore passò davanti a lui, cioè davanti a Mosè, che aveva chiesto, ricordate, di vedere la sua gloria, e qui il Signore sta identificando se stesso proprio mentre passa davanti a Mosè e lascia che una piccola porzione della sua gloria sia manifestata. Quindi il Signore si presenta al versetto 6 con le seguenti parole: il Signore Dio, compassionevole e misericordioso, lento all'ira ed abbondante in benignità, questa è un'altra parola per grazia, e verità, che conserva la benignità per migliaia e che perdona l'iniquità, la trasgressione ed il peccato. Questa è la caratteristica di Dio che vogliamo identificare. Egli è per natura un Dio che perdona. Prima, nel tempo di adorazione, ho letto il Salmo 32, al versetto 1: beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è stato coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità. Salmo 85 esprime ulteriormente il cuore perdonatore di Dio quando dice nei versetti 2 e 3: tu hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai coperto tutto il loro peccato, hai ritirato tutta la tua ira, ti sei distolto dall'ardore della tua indignazione. Più e più volte nei salmi viene ripreso questo tema del perdono. Un altro che vale la pena notare si trova al Salmo 130, al versetto 4: ma presso di te vi è perdono, affinché tu sia temuto. Temuto significa adorato o trattato con timore, con reverenza, con rispetto e con onore. Dio riceve adorazione da coloro che egli perdona così benignamente. In Isaia, il profeta, tra gli altri profeti, ma in modo particolare Isaia parla del perdono di Dio nel capitolo 43 della sua profezia. Ricordate che gran parte della profezia ha a che fare con il giudizio e poi in un certo senso cambia direzione a metà e l'ultima parte riguarda tutta il perdono e questo futuro glorioso. Ed in Isaia 43:25 leggiamo che Dio parla e dice: io, proprio io, sono colui che cancella le tue trasgressioni per amor di me stesso e non ricorderò i tuoi peccati. Che grande affermazione! Io cancello le tue trasgressioni per amor del mio nome. Cosa significa? Che io possa mettere in mostra il mio carattere come un Dio che perdona e dunque essere adorato come tale da coloro che sono grati per un perdono così grande. E poi quel grande testo lì in Isaia 55, versetti 6-7: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre egli è vicino, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni al Signore ed egli avrà compassione su di lui e dal nostro Dio, perché egli perdonerà abbondantemente. Il profeta Geremia parlò molto nello stesso modo, giusto un passo. Un testo meraviglioso, Geremia 33:8: li purificherò da tutta la loro iniquità con la quale hanno peccato contro di me, perdonerò tutte le loro iniquità con le quali hanno peccato contro di me e con le quali hanno trasgredito contro di me. Dio ribadisce il significato della trasgressione e poi ripete due volte il suo atteggiamento di perdono. E Gesù insegnò molte parabole. Quando arriviamo naturalmente al Nuovo Testamento, esse dominano gran parte del suo insegnamento e nessuna di quelle parabole è forse tanto conosciuta quanto quella che chiamiamo la parabola del figlio al prodigo. In realtà non è la parabola del figlio al prodigo, è la parabola del padre che perdona. Penso che quello sarebbe un titolo migliore. È quella storia più familiare di tutte, riportata in Luca 15, dove Dio viene visto come un padre che perdona totalmente un figlio indegno ed immeritevole. Il figlio in quella parabola non era diverso da molti figli: avido, egocentrico, indulgente verso se stesso, ansioso di mettere le mani sulla ricchezza che non aveva guadagnato da sé, stolto, uno sprecone nel modo in cui la spese in una vita dissoluta con persone che tra l'altro lo sfruttarono e lo lasciarono alla miseria quando il suo denaro finì, tornando lentamente in sé, morendo di fame, mangiando il cibo dei maiali, si trovò in una condizione che di fatto rispecchiava veramente la sua vita e disse a se stesso: «I servi di mio padre vivono meglio di me!» «Tornerò a casa», disse. In realtà ovviamente non si aspettava il perdono, infatti quella era l'ultima cosa che si aspettava, disse: «Tornerò a casa e semplicemente sarò uno degli schiavi», anche solamente per aver l'occasione di dire che razza di buono a nulla sono stato, che figlio terribile sono stato. Non mi aspetto di essere di nuovo un figlio, però tornerò e chiederò se posso semplicemente essere uno degli schiavi. Tutto ciò che voglio è un tetto sopra la testa, tutto ciò che voglio è un pezzo di cibo decente da mangiare, qualcosa di meglio di quello che mangiano i maiali, e si mise sulla via del ritorno. E quando arrivò vicino alla casa di suo padre, Gesù ci insegna che cosa significa perdonare. Perché che cos'è che fa il padre? Il padre non aspetta che il peccatore arrivi a casa. Non appena lo vede venire, gli corre incontro, mentre è ancora lì lontano, il padre gli corre incontro e quando comincia ad aprire la sua bocca per parlare, prima ancora che possa dire di scusa, prima che possa far uscire una frase dalla sua bocca, il padre gli getta le braccia al collo, comincia a baciarlo, lo ama ed ordina che sia vestito con l'abito migliore, che gli sia messo un anello al dito, ordina che ci sia una festa, un banchetto, una celebrazione, che si prenda la carne migliore, che si prepari il pasto migliore che chiunque possa mai immaginare, che inizi la musica, che si chiamino gli amici. Questo è il carattere generoso, sovrabbondante del perdono. Qualcuno potrebbe dire: com'è che faceva il Signore a sapere che voleva il perdono? Lo sapeva perché era tornato. Ovviamente si era già incamminato su quella strada, e quando Dio vede il peccatore muoversi nella sua direzione, Non appena ha detto la S di scusa, Dio getta le sue braccia attorno al peccatore e riversa in fretta su quel peccatore il suo amore perdonatore. Quello è il perdono nel modo in cui Dio perdona. E vi dirò una cosa come pastore. Mi addoloro, profondamente mi addoloro per le persone che si portano dentro le amarezze, perché è così poco simile a Dio, è così diverso dal carattere di Gesù Cristo. Mi addoloro verso le persone che pensano di dover reagire contro ogni torto che sia mai fatto loro, e in qualche modo devono prendersi il loro chilo di carne, no? In qualche modo devono reagire per preservare il loro ego ed il loro orgoglio, e così diventano divisive. Mi addoloro per quelle persone che vogliono minare la Chiesa di Cristo e minare l'opera di Dio, minare la vita del ministero di servi fedeli. Il padre che perdona può soltanto dire che ama quel figlio indegno, può solamente dire che amerà sempre quel figlio che aveva commesso peccati così gravi e peccati commessi direttamente contro quel padre. Ed egli non farà altro che gioire per quel figlio e colmarlo con le espressioni del perdono. E lo farà non per ricevere un qualche guadagno personale, ma per la pura gioia della riconciliazione e per il puro amore della virtù. È proprio per questo che dico che il perdono è la cosa più simile a Dio che possiate fare. Molto difficile dividere una chiesa piena di persone che perdonano, perché non si riesce a far partire nulla. Qualunque fallimento possa essere commesso dal pastore o da un qualche leader o da voi o da qualcuno che vi circonda, quando c'è una corsa al perdono è molto difficile produrre divisioni che disonorano così tanto il Signore. Gesù, appeso lì alla croce, guardò la gente che gli stava togliendo la vita, il Figlio di Dio senza peccato, e alzando gli occhi al cielo in loro favore disse: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E Stefano, schiacciato sotto le pietre insanguinate di coloro che gli stavano togliendo la vita a colpi di pietra, alzò lo sguardo verso il cielo, vide Gesù Cristo in una visione gloriosa e disse: non imputar loro questo peccato, o Dio, non ritenerli responsabili di ciò che stanno facendo. Fu proprio il signor Thomas More, il signor cancelliere d'Inghilterra, che dopo essere stato processato a Westminster e condannato a morte senza alcuna giusta causa, Thomas More disse proprio questo ai suoi giudici, e cito: così come San Paolo teneva le vesti di coloro che lapidarono Stefano a morte, e così come entrambi ora sono santi in cielo e là continueranno ad essere amici per sempre, così io veramente confido e perciò pregherò con tutto il mio cuore che, sebbene le vostre signorie qui sulla terra siano state giudici della mia condanna e della mia morte, io prego che possiamo non di meno in seguito incontrarci gioiosamente in cielo nella salvezza eterna. Fine citazione. Pregò per la salvezza di coloro che lo stavano uccidendo, dei suoi carnefici. Quello è perdono. Quello è essere simile a Dio. Dio è stato apertamente e sfacciatamente ed ingiustamente offeso, bestemmiato, disonorato da tutti noi, eppure riversa con premura su di noi le espressioni del suo amore perdonatore. Ora, questo è il punto saliente di Paolo in Efesini capitolo 4. Andateci, se volete, Efesini capitolo 4, versetto 32. Efesini capitolo 4, versetto 32, qui leggiamo proprio questo: siate benevoli gli uni verso gli altri. Dovremmo fermarci e dovremmo parlare di questo per un momento, perché il nostro è un mondo così poco benevolo, una società così poco benevola. Siamo così arrabbiati, così ostili, così spietati. La semplice benevolenza, il passare sopra agli errori, il passare sopra ai giudizi sbagliati, il passare sopra ai fallimenti, il passare sopra alle debolezze, il passare sopra ai peccati e trattare le persone con benevolenza, con bontà, passando sopra a se stessi, all'egocentrismo, all'egoismo, alla propria agenda, alle proprie aspettative, e semplicemente essere benevoli, sia che le persone si conformino o meno a tutti i nostri presunti standard. Quella benevolenza ovviamente include l'essere misericordiosi. Questa è una frase semplice da comprendere. Misericordia, trattare le persone con tenerezza. E questo è uno modo per farlo. sarebbe perdonandoci a vicenda, perdonandovi gli uni gli altri, così come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. E di nuovo ripeto, non siete mai più simili a Dio di quando perdonate, quando esprimete questa benevolenza, quando siete misericordiosi gli uni verso gli altri e quando perdonate proprio come Dio ha perdonato voi. E non è un perdono superficiale, è un perdono profondo, è un perdono generoso. In Colossesi 3:13 Paolo sviluppa quella stessa grande verità. Dice: sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda, se qualcuno ha di che lamentarsi contro qualcun altro, proprio come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi, perdonando con lo stesso tipo di magnanimità, con lo stesso tipo di generosità con il quale il Signore ha perdonato anche voi, perdonando dal cuore. Ricordate l'insegnamento di Gesù lì in Matteo 5? Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano. Vedete, quello manifesta un cuore che perdona. Perché? Stato 45, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. E di nuovo dico, non siete mai più simili a Dio, non siete mai più evidentemente suoi figli di quando perdonate. E tornando a quel testo in Efesini 4, ancora solamente per un momento, dice al versetto 32, come ho già letto, perdonandovi gli uni gli altri, come Dio in Cristo vi ha perdonati. E poi, come sarebbe bello se non ci fosse alcuna divisione lì di capitolo, perché subito al versetto 1 dice: siate dunque imitatori di Dio. E di nuovo, imitate Dio quando perdonate. Tra l'altro, Paolo scrisse Efesini e scrisse anche Colossesi. Quelle due epistole che chiamano al perdono, le scrisse da una prigione, dove era ingiustamente ed odiosamente detenuto, stava praticando proprio quella virtù che stava esortando i credenti a manifestare. Secondo pensiero, proprio mentre riflettiamo sul perdono, è proprio questo: chiunque vi abbia offeso ha offeso Dio di più. Chiunque vi abbia offeso ha offeso Dio di più. Potresti dire: qual è il punto? Il punto è che se Dio può perdonare quando ha ricevuto l'offesa maggiore, non potete voi perdonare che avete ricevuto quella minore? O potreste dire: cosa intendi dire con quello? Intendo proprio quello che è chiaramente indicato nel Salmo 51. Il Salmo 51 fu scritto da Davide, così come anche il Salmo 32 che abbiamo letto prima, ed entrambi furono scritti nel tempo in cui Davide era schiacciato dall'iniquità del suo peccato con Bathsheba e dalla morte di suo marito Uria. Ed in mezzo al suo pentimento scrisse i Salmi 32 e 51, ma nel Salmo 51 al versetto 4 egli esprime proprio questo punto importante riguardo al suo peccato. Ricordate adesso che aveva violato Bathsheba, coinvolgendosi in una relazione sessuale con lei. Aveva violato Uria, facendo in modo che Uria fosse messo in una posizione compromettente sul campo di battaglia, così che perdesse la vita. Dunque era colpevole di adulterio ed era colpevole di omicidio. Aveva certamente peccato contro quelle persone. Però notate, al versetto 4, notate quello che dice in questa preghiera. Versetto 3 dice: io conosco le mie trasgressioni, il mio peccato mi sta sempre davanti, contro te solo ho peccato. Quando guardate veramente al peccato, dovete concordare con il fatto che il peccato è primariamente contro di Dio, perché Dio è lo standard santo e la legge che noi violiamo è la sua. Contro te e contro te solo ho peccato. Sebbene a noi sembrerebbe un peccato grave contro Bathsheba, sembrerebbe essere un peccato grave contro Uria, in realtà è una infrazione minore, piccola contro di loro, ed è una grande, più grande infrazione contro Dio stesso. Salmo 41, versetto 4, anch'esso attribuito a Davide, dice: quanto a me, ho detto, o Signore, abbi pietà di me, guarisci l'anima mia, perché io ho peccato contro di te. Ascoltate, Dio è perfettamente santo, egli è tre volte santo, 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 egli ha gli occhi troppo puri per vedere il male, non può guardare l'iniquità, non può tollerare il peccato, egli disprezza il peccato, odia il peccato, e seppur egli perdona, ci sarà una fine alla sua pazienza e non sopporterà il peccato per sempre, verrà un tempo di giudizio, un tempo di giustizia. E tutto questo lo dice fin da Esodo 34 al versetto 7, anche se Dio è un Dio che perdona, c'è una fine al suo perdono, perché alla fine la sua santità prenderà il sopravvento lì dove c'è impenitenza. Egli è perfettamente santo e alla fine dei conti, alla fine, richiede veramente una giusta punizione per il peccato o dal peccatore o da un sostituto per il peccatore, cioè suo figlio, il Signor Gesù Cristo. E dire tutto questo significa dire che Dio è santo e che stabilisce uno standard di santità, a tal punto che alla fine dei conti i peccatori non perdonati saranno dannati ad un inferno eterno di punizione. Non c'è alcun dubbio sull'estensione della santità di Dio e tutto questo di per sé rende il suo perdono ancora più stupefacente. Dio, dunque, che è santissimo, Dio che è supremamente offeso, perdona. Noi che siamo non santi, empi, non dovremmo forse perdonare? Che cos'è, una sorta di complesso di Dio che hanno le persone che non perdonano? In effetti lo è. Voi che non perdonate avete un'opinione elevata di voi stessi? Avete innalzato voi stessi ad uno standard più alto di quello di Dio? Ora, lasciatemi dire, come nota a margine a questo punto, che io credo che, dal cuore, dobbiamo perdonare tutte le offese in ogni momento. I miei nemici, e coloro che mi perseguitano e che mi odiano, difficilmente chiederanno il mio perdono. Eppure Gesù disse, amate i vostri nemici e fate loro del bene. E questo, di fatto, manifesta un atteggiamento di perdono. E ci saranno cristiani che vi offenderanno e che mi offenderanno, ci saranno cristiani che saranno amareggiati, saranno pieni di vendetta, vorranno ritorsione, vorranno il loro chilo di carne, faranno cose che ci feriscono perché sono stati feriti da noi o immaginano di esserlo stati. E io credo veramente che dal cuore sia essenziale che estendiamo loro una benevolenza, una misericordia ed un amore perdonatore con la consapevolezza che non potrà mai esserci una vera restaurazione del rapporto finché non ci sarà un vero ravvedimento da parte loro. Il rapporto non può essere ciò che dovrebbe essere finché non ci sia, da parte loro, una vera ricerca di quella restaurazione attraverso il perdono. Però lasciate che vi dica una cosa, ok? Non potete aspettarvi quello in ogni situazione. Voglio dire, guardatelo nella vostra casa, guardatelo nel vostro matrimonio, nella vostra famiglia. Accumulerete semplicemente una lunga litania di iniquità che qualcuno potrebbe aver commesso o di offese che potrebbero aver commesso contro di voi e non sono venuti a confessarle tutte, ad implorare perdono per ciascuna ed ognuna di esse, continuamente semplicemente ad accumulare il tutto, ad accumularlo. Io penso proprio di no. Io penso che nella magnanimità del vostro amore voi possiate passare oltre quelle cose. L'amore copre una moltitudine di che cosa? Di peccati. Può esserci una frattura in quel rapporto finché il perdono non viene cercato, ma dal cuore quel perdono deve essere offerto e deve essere messo davanti all'altro, altrimenti accumulerete amarezza. Noi siamo così incidentali rispetto al peccato. Il peccato non è primariamente contro di noi, è contro di Dio. E Dio lo perdona nei suoi figli. Non dovremmo quindi forse perdonare anche noi? Colui che è stato più offeso perdona liberamente, non dovremmo forse farlo anche noi? Un altro punto che voglio sottolineare, e penso che questo sia tutto ciò per cui avrò tempo, ma è un punto molto importante. Tra l'altro, se volete un altro testo da collegare a tutto questo, sarebbe Matteo 18. Matteo 18, vediamo quella storia dell'uomo che venne davanti al re, ricordate? Versetti 21 al 35. E gli fu condonato un debito immenso e poi uscì e strangolò un altro che gli doveva un piccolo debito. E il punto che Gesù sta facendo lì è come potete voi accettare il perdono di Dio per tutti i vostri peccati e non perdonare qualcun altro quando Dio che vi ha perdonato di più e Dio che di fatto era il più offeso e Dio che è dello standard più alto, elevato, più santo vi ha dato un perdono completo non dovreste anche voi perdonare gli altri. Matteo 18, un testo molto importante, sarebbe bello avere il tempo di guardarlo, però un ultimo punto. Questo ci porta al luogo della preparazione per la tavola del Signore. Ed è questo, ok? Colui che non perdona non sarà perdonato. Colui che non perdona non sarà perdonato. Non potresti dire, cosa intendi dire con quello? Stai parlando del fatto che moriremo ed andremo all'inferno? No. No, nel quadro generale tutti i vostri peccati sono perdonati se la vostra fede è in Gesù Cristo, non stiamo parlando di ciò che ha a che fare con il vostro destino eterno, stiamo parlando di ciò che ha a che fare con la vostra gioia, la vostra pace, la vostra utilità, la vostra comunione, stiamo parlando di ciò di cui Gesù parlò con Pietro, quando Pietro disse voglio il bagno e il Signore disse ce l'hai già, devi solamente lavarti i piedi. Non è una questione del fatto che siate puliti, siete puri, avete solamente un po' di sporco sui vostri piedi, che vi rende compagni poco piacevoli per sedervi a tavola con il resto. In Matteo 6, una porzione della scrittura molto importante, Gesù disse questo: rimettici i nostri debiti, così come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E poi giù al versetto 14: perché se voi perdonate agli uomini le loro trasgressioni, anche il Padre vostro celeste perdonerà voi, ma se voi non perdonate gli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre trasgressioni. E quello rende il punto tanto chiaro quanto potrebbe mai essere. Dio vi perdonerà se voi perdonate gli altri. Il perdono eterno, quella è una questione risolta, lo abbiamo nella nostra giustificazione, e quello risolve la questione della benedizione futura. Ma il perdono temporale, invece del perdono eterno, il perdono temporale ci serve nella nostra santificazione, e quello risolve la questione della benedizione presente. Capite la differenza? Il perdono eterno lo abbiamo nella nostra giustificazione, risolve la questione della benedizione futura. Il perdono temporale lo abbiamo e ne abbiamo bisogno nella nostra santificazione, risolve la questione della benedizione presente. Il punto è che se non state perdonando il prossimo regolarmente, costantemente, completamente, allora Dio non vi perdonerà temporalmente. E se non venite perdonati temporalmente, accadranno diverse cose. Perderete la benedizione e verrete sotto disciplina. Ricordate nella parabola di Matteo 18? L'uomo che non volle perdonare, egli era stato perdonato, il che indica chiaramente il fatto che era un credente, almeno quello è quello che sta dicendo la parabola, era un credente che era stato completamente perdonato da Dio, non volle perdonare un uomo, così il re lo fece venire e lo fece frustare. Dio disciplina coloro che non perdonano gli altri. E a volte li disciplina persino, forse persino fino alla morte. Nel corso degli anni come pastore, ormai è da molto tempo che lo faccio, ho trovato il vuoto, ho trovato l'aridità, la piatta insipidezza, la mancanza di gioia, la mancanza di potenza, la mancanza di utilità nelle vite delle persone, spesso legate ad un cuore che non perdona. È tutto dovuto al fatto che la benedizione di Dio viene trattenuta a causa di questa mancanza di volontà di perdonare. A volte una persona si siede con me, viene e mi dice: stanno dicendo questo di me, stanno dicendo quest'altra cosa di me, ho sentito questo di me, sono arrabbiato con tutto questo, sono turbato da tutte queste cose qua. E la mia domanda è: che cos'è che pensi che il Signore stia cercando di fare nella tua vita? Pensi che possano esserci alcune ragioni per le quali stai sperimentando tutto questo? E in altre parole, l'implicazione è: potrebbe essere una disciplina, hai guardato al tuo cuore, quello che sento uscire dal tuo cuore è rabbia, quello che sento uscire dal tuo cuore è amarezza, e forse è proprio la mancanza di perdono che sta causando la crescita di tutte queste prove. Dobbiamo perdonare perché è simile a Dio di cui siamo figli. Dobbiamo perdonare perché è colui che è il più santo e il santissimo perdona, non dovremmo noi perdonare, noi che siamo i più piccoli? Dobbiamo perdonare perché ci sono stati perdonati peccati più grandi contro di Dio e dovremmo essere capaci di perdonare coloro che hanno peccato in maniera minore contro di noi. Dobbiamo perdonare perché non perdonare significa perdere la comunione e l'amore dei fratelli ed essere disciplinati. Ed inoltre, se non perdoniamo, non siamo veramente idonei ad accostarci alla tavola del Signore, non siamo idonei ad adorare. Nello stesso sermone sul monte, in cui Gesù ci insegnò come pregare, inclusa l'idea del perdono, tornando indietro di un capitolo in Matteo 5, disse proprio questo nei versetti 23-24: se dunque state presentando la vostra offerta all'altare e vi ricordate che vostro fratello ha qualcosa contro di voi, lasciategli la vostra offerta davanti all'altare ed andate, prima riconciliatevi con vostro fratello e poi venite e presentate l'offerta. Ora questo è molto basilare, no? Se avete un rancore irrisolto con qualcun altro, sistematelo. La riconciliazione deve precedere l'adorazione. Lì dove c'è amarezza, dove c'è ira, dove c'è mancanza di perdono, dovete fare tutto quello che potete per risolvere la situazione. Dove c'è l'iniquità della mancanza del perdono, Dio non riceverà la vostra adorazione. Tale è la centralità del perdono. Riassumendo il tutto, una dichiarazione da un santo anonimo, La vendetta, in effetti, spesso sembra dolce agli uomini, ma, oh, è soltanto veleno azzuccherato, è soltanto fiele addolcito, ed il suo retrogusto è amaro come è amaro l'inferno. Soltanto l'amore che perdona e sopporta è dolce e beato, gode la pace e la consapevolezza del favore di Dio, perdonando, dona via ed annienta l'offesa, e tratta colui che ha ferito come se non avesse ferito, e perciò non sente più il dolore del pungiglione che gli aveva inflitto. Il perdono è uno scudo dal quale tutti i dardi infuocati del maligno rimbalzano innocui. Il perdono porta il cielo sulla terra e la pace del cielo nel cuore peccatore. Il perdono è l'immagine di Dio, il Padre che perdona, l'avanzamento del regno di Cristo nel mondo. Non siete mai più simili a Dio di quando perdonate. Padre, ti ringraziamo ancora di nuovo per questo richiamo. E proprio mentre pensiamo a tutta questa questione del perdono, naturalmente andiamo alla croce, dove quel perdono che tu ci hai concesso in Cristo è così chiaramente manifestato. E veniamo adesso davanti a te per prendere del pane e del calice, e non vogliamo farlo indegnamente, non vogliamo portare questa nostra offerta di lode ed adorazione davanti a te, se c'è amarezza o se c'è vendetta o ira nei nostri cuori, vogliamo assicurarci che ogni cosa sia a posto. Può ben essere che in alcuni casi non possiamo partecipare finché non andiamo da qualche fratello e sistemiamo la cosa. E preghiamo, Signore, per coloro che portano amarezza, portano rancore, atteggiamenti che ti dispiacciono. Oh, Signore, chiediamo naturalmente che tu li conduca al ravvedimento e che tu non debba disciplinarli e che non siano strumenti nel turbare anche l'unità e la gioia degli altri. Dacci un cuore che è totalmente disposto al perdonare. Inondaci con quell'amore perdonatore che tu hai promesso di spargere nei nostri cuori mediante lo Spirito. Ed ora, Signore, proprio mentre ci prepariamo per la tua tavola, ti chiediamo che tu possa rivolgere i nostri pensieri a questioni di preoccupazione personale. Fa sì che non pensiamo ad altri, ma che guardiamo ai nostri cuori ed usiamo questo come un tempo di confessione. Mostraci il peccato, affinché possiamo confessarlo apertamente davanti a te. Purificaci e lavaci, perché non vorremmo mai accostarci a questa tavola indegnamente, mangiare e bere giudizio contro noi stessi, la disciplina. E Signore, per coloro che non conoscono Cristo, questa tavola di fatto non è per loro, perché non possono adorare il Salvatore, non possono celebrare la morte di Cristo, la cui morte non significa nulla per loro. A meno che proprio ora non aprano il loro cuore ed abbraccino Gesù come Salvatore, accettino il suo perdono e la sua misericordia. Spirito Santo, guidaci mentre esaminiamo i nostri cuori e ci prepariamo a partecipare.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.